Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio, come sempre, Simone Spoladori.
Ciao a tutti.
E il sottoscritto Giuseppe Paterno Radusa per raccontarvi le grandi settimane del cinema. Puntata particolare questa,
molto
Simone.
Molto particolare.
Particolare perché oggi iniziamo festeggiando i 25 anni di Hollywood Party, che non è il film di Blake Edwards,
che ne ha molti più di 25,
ma il programma radiofonico in onda su Rai Radio 3 ogni giorno, ancora oggi, alle ore 19. Il nome della trasmissione, come vi dicevo poco fa, appunto riprende il titolo dell'omonimo film con Peter Sellers. La prima puntata, Simone, è stata trasmessa il 18 aprile 1994. Allora, è un programma, Simone, che negli anni ha ottenuto veramente un grandissimo successo.
Un programma di culto, possiamo dirlo.
Successo consolidato grazie anche all'alternarsi delle varie figure che in questi 25 anni lo hanno condotto. Citiamo alcuni nomi: Alessandro Boschi, Alberto Crespi, Steve Della Casa, Irene Bignardi, Dario Zonta, Alberto Barbera, Enrico Magrelli. Fate attenzione a quest'ultimo nome perché poi lo capirete dopo. Silvia Toso è stata la curatrice storica del programma, a cui poi sono seguite Maddalena Nisci e Francesca Levi, che attualmente dirigono e curano appunto il programma. Allora, Simone, che dire? Intanto che possiamo ammettere che ci siamo lievemente ispirati anche a Hollywood Party quando abbiamo pensato a, diciamo, lanciare i Magnifici 7. Però bando a...
E continuiamo a ispirarci.
Però non cerchiamo di non essere troppo autoreferenziali. Parliamo appunto di questa trasmissione radiofonica. Secondo me la scommessa vincente, cioè quella che ha garantito a questo programma di continuare per 25 anni, che non è affare da poco, è sostanzialmente l'equilibrio di cui non so dirti il segreto, sinceramente, con cui l'intrattenimento incontra la partigianeria critica, quello che un tempo potevamo definire militanza.
Non solo, direi intrattenimento, partigianeria e divulgazione.
Esattamente, informazione.
Riescono a fondere questi tre elementi. Poi magari avremo modo di chiedere al nostro ospite come fanno, qual è il segreto. Ma riescono a fondere questi tre elementi in maniera veramente unica, direi.
E poi, Simo, il nodo centrale: il cinema è l'arte delle immagini. Ecco. Come fare a utilizzare un medium diverso, che il medium delle parole, dell'ascolto?
Noi ce lo chiediamo ogni venerdì.
Ce lo chiediamo ogni venerdì, non sempre troviamo risposta, ma chi lo sa, forse oggi
continuiamo
questa risposta la troveremo.
Quindi, Beppe, per aiutarci in questa ricerca, direi che possiamo chiedere direttamente questa domanda a uno degli artefici del successo di Hollywood Party, uno degli ideatori, uno degli autori, uno dei conduttori, critico cinematografico, saggista, ha lavorato per numerosi festival del cinema, tra cui anche la Mostra del Cinema di Venezia. È con noi Enrico Magrelli. Ciao Enrico.
Buongiorno Enrico.
Buongiorno a tutti, salve, buonasera se qualcuno ci ascolta quando è molto tardi alla fine della giornata.
Buonasera e buongiorno a tutti. Enrico, è un enorme piacere averti qui con noi.
No, grazie a voi perché appunto essere festeggiati anche al di fuori di quello che sono i confini di Asiago, di Radio 3, non può che farci piacere, naturalmente. E parlo al plurale a nome di tutti, ecco, non sto parlando di me al plurale, questo sia evidente.
Ecco, i Magnifici 7, il nostro podcast, non ha ancora compiuto un anno, ma è ovvio che quando io e Giuseppe abbiamo deciso di far nascere questo format, questo podcast, abbiamo deciso di occuparci di cinema, servendoci solo delle parole e rinunciando alle immagini. Il principale modello e punto di riferimento è stato proprio Hollywood Party.
Vabbè, questo ci onora, ci imbarazza, ci fa arrossire, ma allo stesso tempo ci rende orgogliosi, perché vuol dire che in questi anni, almeno in questi primi 25 anni, infatti la serata che abbiamo dedicato ai festeggiamenti, non certo alle celebrazioni, era buona la 25esima, perché era un modo per giocare con una data e anche con l'idea di un chunk, no? Per cui alla 25esima ripresa ci siamo, o al 25esimo take ci siamo arrivati.
Ecco, Enrico, come avete affrontato al momento della nascita del programma, appunto questa sfida di parlare quotidianamente di cinema, rinunciando all'elemento costitutivo del cinema stesso, che sono le immagini?
Dunque, la cosa, il progetto nasce naturalmente un po' prima di 25 anni fa. La Radio Rai ha avuto sempre programmi di cinema condotti nel corso del tempo e dei decenni da giornalisti importanti come Lello Bersani, oppure un giornalista piacevolissimo, parliamo di persone che purtroppo non ci sono più, come Franco Cauli. Uh-huh. Però non c'era mai stato un appuntamento quotidiano. Poco prima che nascesse Hollywood Party, per alcuni anni era andato in onda però una volta a settimana, quindi era un appuntamento il sabato mattina, un programma che si chiamava Cinema Rubato, che veniva condotto da Francesco Bortolini, anche lui purtroppo, parliamo di persone non ci sono più, ma il tempo passa, nel corso del tempo qualcuno esce fuori campo, ahimè, e Francesco Bortolini insieme a Claudio Masenza erano gli autori, i realizzatori di un bellissimo programma televisivo che si chiamava Cinema, che andava in onda su Rai 1, e l'altro conduttore ero io insieme a Francesco. Quando arrivò Aldo Grasso è stato direttore della radiofonia per un certo periodo, pensò che si poteva tentare o scommettere su un appuntamento quotidiano. Naturalmente nel corso dei 25 anni la trasmissione, ed è giusto che sia così, come immagino il vostro podcast farà, ha subito una serie di metamorfosi, di trasformazioni. Di appunto, proprio perché altrimenti si rimane prigionieri di uno schema, e quello che si racconta, il cinema, i film, i personaggi, le storie, i modelli narrativi, i dispositivi produttivi cambiano continuamente, per cui, per arrivare poi alla tua domanda, all'inizio sono state fatte varie ipotesi di scaletta, poi è cominciato il programma. Dopo due settimane naturalmente il programma era già cambiato, i primi due conduttori siamo stati David Grieco ed io, e c'era poi una terza presenza molto interessante che era Cinzia Leone. Cinzia Leone è un'attrice comica, erano gli anni nei quali la TV delle ragazze, anche certo, una nuova comicità femminile si stava imponendo, e l'allora direttrice di Radio 3, Roberta Carlotto, pensò che una presenza di questo tipo potesse avere un senso. Però dopo 15 giorni la stessa Cinzia Leone si sottrasse, e da lì poi è cominciata una lunga storia con avvicinamenti alla conduzione, con l'allargamento del gruppo dei conduttori e degli autori, e quindi non ci siamo mai posti il problema: non ci sono le immagini, lo sappiamo, la scommessa è quella di provare a raccontare il cinema, i personaggi, film e tutte le cose che ho detto prima, attraverso le parole, attraverso il racconto. Per cui la trasmissione è sempre stata il tentativo di raccontare l'universo cinematografico senza fare grandi distinzioni fra alto e basso.
E senti, uno dei punti di forza del programma, a proposito di varietà e di capacità di trasformarsi, è stata quella che hai appena raccontato, cioè di cambiare e ruotare spesso i conduttori, avendo anche degli ospiti a condurre determinate settimane del programma. Questo in apparenza potrebbe sembrare un punto di debolezza, e in realtà si è rivelato uno dei punti di forza del programma.
Sì, si è rivelato un punto di forza, perché era importante non essere monotoni, nel senso proprio con un unico tono, perché ogni conduttore, anche il più capace, il più brillante, il più cupo, il più intellettuale, tende ad avere un certo tipo di approccio nel racconto del cinema, ecco, utilizziamo questa espressione. E poi sarebbe stato anche un impegno così pesante che nessuno di noi sarebbe poi in grado di andare in onda. Per noi andiamo in onda sempre, tranne il sabato, poi la domenica da molti anni si fa una cosa diversa, Sì, andiamo in onda anche se capita il giorno di Pasqua. No, di Pasqua no, ho fatto l'esempio sbagliato, perché capita sempre di domenica. Però se il Ferragosto, il giorno di Natale, capitano dal lunedì al venerdì, noi andiamo in onda sempre. In 25 anni avremo, credo, registrato per esigenze diverse 3 o 4 puntate, non di più, e le esigenze diverse erano di solito, faccio un esempio di 2 o 3 anni fa, Terry Gilliam era disponibile un giorno preciso ed era a Roma un giorno preciso, noi avevamo molta voglia di fare una puntata monografica con lui e l'abbiamo registrata, come se, quindi era una diretta differita, come si dice tecnicamente. Rispetto al muoversi, significa anche il muoversi davanti al microfono di personalità, di competenze, di punti di vista sul cinema, e a un certo punto ci è sembrato interessante coinvolgere anche, lo ricordavi tu prima, come conduttori per una settimana, registi, hanno condotto con noi Citto Maselli, Mario Monicelli più di una volta, Giuliano Montaldo e anche tanti attori da Valerio Mastandrea a Valentina Bodolini, da Alvaro Rubacher a Pierfrancesco Favino, l'elenco è veramente piuttosto lungo e questo è stato molto interessante proprio perché ha innestato all'interno di un format come quello di Hollywood Party delle voci diverse, delle voci che arrivano direttamente dal mestiere, dal mondo che descriviamo e che accompagniamo. Francesco De Gregori. Francesco De Gregori adesso ha fatto negli ultimi 4 anni, per 3 settimane è stato con noi, e sentir ragionare una persona che viene da un altro mondo ma che ama molto il cinema sui suoi western preferiti o sulle sue passioni cinematografiche, credo che sia un arricchimento del programma.
Ecco, un altro punto di forza, a mio modo di vedere, è questo equilibrio perfetto che siete riusciti a raggiungere sin da subito tra divulgazione e intrattenimento. Ecco, come riuscite a mettere d'accordo queste due esigenze e a farle combaciare anche con la partigianeria critica?
Questo non è semplice, nel senso che è un equilibrio che non è arrivato subito, che non riesce in tutte le puntate, questo è abbastanza evidente, perché altrimenti sarebbe abnorme e mostruoso. Posso fare un esempio: in una delle ultime puntate che sono andate in onda avevamo una prima parte dedicata a una mostra molto bella dedicata a Massimo Troisi, e nella seconda parte ci siamo occupati di un film secondo noi molto importante, che è El Dorado, di Marcus Imhoff, che parla di un problema molto più vasto, un problema drammatico con il quale l'Europa sta facendo i conti, che è quello dei profughi e dei migranti. E naturalmente passare dalla leggerezza poetica, buffa, comica di Troisi a un tema così drammatico potrebbe sembrare un triplo salto mortale e carpiato, volendo. Però credo che questo sia lo spirito del programma, no? Per cui si può parlare di temi molto seri senza provare ad essere, almeno tentando di non essere pesanti, no? Cercando di affrontarli con attenzione ma non con cupezza, e nella stessa puntata ci può essere qualcosa invece di molto più giocoso, divertente. Come dicevo prima, non sempre questo mix riesce, però quasi tutti noi abbiamo alle spalle così anche bibliografie così molto impegnative, no? Ognuno di noi ha scritto libri, ha scritto saggi anche davvero molto complicati. Quando si lavora con la voce, si lavora alla radio, tutto questo deve innervare quello che si dice, ma non deve prevalere su tutto il resto, no? Altrimenti uno sale in cattedra, altrimenti parla, certo, parla sì, con se stesso, parla, e a se stesso.
Parla
e
a questo, se stesso.
Questo credo che alla radio...
Il rischio dell'autoreferenzialità. Sì,
sì, sì, no, nel senso che uno fa veramente... No? Cioè, è una cosa che personalmente quando poi l'ascolto mi dà molta noia, no? Nel senso, l'esibizione della competenza se uno ha una qualche forma anche blanda di competenza, non deve esibirla, deve far, cioè deve essere filtrata attraverso quello che uno racconta e dice, e scegliendo certi argomenti piuttosto che altri.
Sono d'accordo, in questo voi siete dei maestri per noi, come dicevo prima, dei punti di riferimento assoluti.
questo mi e ci imbarazza, devo dire, comunque grazie.
Enrico, c'è un episodio che ricordi con particolare affetto?
Guarda, ce n'è tantissimi. Uno di quelli che mi viene in mente ora immediatamente, abbiamo avuto la fortuna nel corso degli anni di avere quasi tutti i grandi protagonisti del cinema, dico quasi tutti perché ci manca Spielberg, ci manca anche qualcun altro, però da noi sono venuti Spike Lee, abbiamo fatto una lunga trasmissione tutta al telefono con Clint Eastwood che era a Los Angeles. Quindi ci manca Spielberg e ci mancano anche molti altri, naturalmente. Tra le persone che sono venute a trovarci, ancora non era molto popolare, molto importante. Mi viene in mente un pomeriggio con Cate Blanchett, che era venuta in studio con un atteggiamento che poi ha conservato, per nostra fortuna, per tutta la vita, tranne quando lo vediamo giustamente con il tappeto rosso dei festival o quando deve fare i photocall. E quello fu un pomeriggio fu una trasmissione molto, molto piacevole, nella quale lei, con l'intelligenza che la contraddistingue, riuscì a intuire subito qual era il tono, no? Un tono serio ma non serioso, giocoso ma non demente, e tanto che poi il giorno dopo mandò attraverso l'ufficio stampa americano un saluto e congratulandosi, dicendo che era stata molto bene. E questo è uno dei tanti episodi piacevoli, perché tu ti rendi conto che non solo lavori per chi ti ascolta, ma lavori anche insieme agli ospiti di questa caratura che vengono a trovarti, e vengono a trovarci e si mettono a disposizione.
Però
gli esempi sono infiniti, da Ken Loach ad altre decine di attori e di attrici. Però la luminosità del volto di Cate Blanchett dentro lo studio faccio fatica a dimenticarla.
Enrico, grazie davvero per questa chiacchierata. E
grazie a voi.
Ancora
dai,
auguri per i vostri
25 anni, allora, dai.
E ai vostri 50.
Chissà. Buon lavoro.
Ciao Enrico, grazie.
Ciao.
Grazie ancora.
Ciao.
They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop.
Simone, non è la prima volta che i Magnifici 7 dal cinema si apre alla televisione, alle serie TV. Queste linee di confine non ci piacciono, siamo aperti alle contaminazioni. Oggi esatto. Parlare di queste differenze ti fa essere un po' fuori moda se prendi una linea rispetto a un'altra. Quindi noi per il sì e per il no parliamo sia di cinema che di televisione.
Esatto.
E siamo ecumenici anche questa volta. Perché? Perché, come avete sentito dalla clip, oggi parliamo di Il Trono di Spade, Game of Thrones, la serie HBO ispirata alla saga di George R.R. Martin, Tales of Ice and Fire, che è diventata appunto una fortunatissima serie HBO arrivata all'ottava stagione, superando anche il numero dei volumi della saga pensata da Martin, e che ha dei fan praticamente in ogni dove. Quando dico in ogni dove è proprio nel senso letterale.
Spuntano ovunque.
Dato che è la prima serie, pensate, che è stata diciamo distribuita in simultanea in 173 paesi del mondo, praticamente quasi ovunque. Cioè veramente contagiosa la mania di Game of Thrones. Devo dire la verità, io e Simone non siamo tra i contagiati, nel senso che la seguiamo, però non siamo degli sfegatati di Game of Thrones.
No, siamo dei fan più tiepidi, possiamo dire.
Bravo, tiepidi.
Più distaccati.
È l'aggettivo adatto.
Anche se l'inverno sta arrivando.
Questo inverno arriva nel 2011, quindi speriamo che arrivi una volta per tutte. E oggi parliamo dell'ottava stagione, dell'inizio dell'ottava stagione, che per noi è una scusa un po' per analizzare il fenomeno
Game
of Thrones, un fenomeno che io e Simone oggi analizzeremo insieme a un ospite che arriverà più tardi e che ovviamente ha avuto talmente tanto successo da farci da ispirarci alle domande: ma perché Game of Thrones ha così tanto successo? Io
secondo
sinceramente
te perché,
la mia risposta ce l'ho, nel senso che Game of Thrones nel suo sviluppo fa tutto quello che è una serie di intrattenimento dovrebbe fare, cioè essere ruffiana in maniera spudorata. Game of Thrones è un calderone che riesce a sedurre praticamente tutte le tipologie di pubblico: gli appassionati di politica, gli appassionati di commedia, o meglio di commedia romana, di romance, perché ci sono delle grandi storie di passione. Riesce ad appassionare il fantasy, riesce anche a fare arrabbiare chi del fantasy è appassionato, perché dice no, non è una serie fantasy. Poi ci sono invece quelli barricaderi che dicono è una serie fantasy. Quindi ci sono veramente tantissime scuole di pensiero, sì, che si incontrano quando si parla di Game of Thrones. Io credo, Simone, non voglio essere provocatorio, lo penso sinceramente, che Game of Thrones sia seriamente quello che il mercato quello di cui il mercato dell'intrattenimento di oggi ha bisogno. Sulla carta non c'è nulla di più respingente. Mai nel 2011 avremmo potuto pensare che una serie così potesse durare così a lungo e sedurre così tanti spettatori, ottenere tutti i premi che ha ricevuto. Forse non tutti lo sanno, ma Game of Thrones ha vinto 3 Emmy come miglior serie drammatica nel corso delle sette stagioni. Un successo clamoroso. So che diciamo la prima puntata dell'ottava stagione ha attirato 300.000 spettatori in una fascia notturna che non è esattamente quella che richiama 300.000 spettatori.
Non tutti contenti, però.
Non tutti contenti, sì, ma a questo punto esco diciamo dalla dimensione critica e parlo
di
quella.
Chi se ne frega.
Ma chi se ne, nel senso, 300.000 spettatori di notte, un numero veramente impressionante. Sì, come sì. La vedi tu?
No, io penso che ci siano degli elementi che, come hai detto tu, sono stati veramente calcolati a tavolino e in maniera saggia, precisa, sì, perfetta, e che hanno contribuito al successo di questa serie. Personaggi complessi, sì, interessanti, però, come dire, anche facilmente riconoscibili, identificabili.
Jon Snow su tutti.
Esatto, Jon Snow forse è proprio il personaggio per certi versi più affascinante, per altri più paraculo.
Possiamo dirlo.
E poi insomma quel cocktail di cioè fantasy, però c'è molto realismo.
Esatto.
C'è una dose massiccia, almeno nelle prime stagioni soprattutto, poi questa cosa è andata un po' calando, di sesso, di violenza, sì, che hanno sicuramente contribuito a disegnare il successo di questa serie.
Sì, poi c'è un fortissimo attaccamento al discorso politico e al discorso storico. Sembra di rivedere certe vicende storiche realmente avvenute, trasportate in un contesto inesistente, in un contesto immaginario.
E poi c'è questo cotè shakespeariano che probabilmente il fantasy.
Sì, io personalmente ti dico che è uno Shakespeare delle merendine, però riconosco che c'è un chiaro debito nei confronti di William Shakespeare.
Sì, o comunque c'è questo profumo di Shakespeare che probabilmente il fantasy, di cui io confesso però non sono né un grande appassionato né un grande esperto, però a mia memoria, andando a pescare tra le cose più famose e più note, probabilmente il fantasy non ha mai avuto questa dimensione almeno apparentemente tragica e shakespeariana.
No, assolutamente, cioè nel senso, lasciamo stare il discorso Tolkien, che è un caso a sé, però effettivamente è vero che c'è uno spessore, per usare una parola che va tanto di moda, che difficilmente è ascrivibile al mondo fantasy. Si trova più da altre parti, si trova
anche
più
uno
in
spessore linguistico.
Sì,
beh,
sì, sì, sì,
anche uno spessore linguistico, perché sentire i personaggi, gli attori parlare, per chi ha visto questa serie in lingua originale, è davvero qualcosa di così affascinante, ma insolito per una serie di questo tipo.
Peraltro, Simone, non so se tu ci hai mai fatto caso, perdonami, mi sono incartato, ma uno dei due ideatori di Game of Thrones è David Benioff, che ha scritto La 25esima ora, primo romanzo, poi adattamento cinematografico. E a me questa cosa fa sempre particolarmente specie, perché perlomeno in superficie non riesco a immaginare due cose più diverse della 25esima ora di Spike Lee e di Game of Thrones. Però diciamo, bando alla superficialità, ci ascoltiamo una nuova clip da Game of Thrones. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. Simone, visto che abbiamo parlato di fan base esagitate, citate, frenetiche di Game of Thrones, noi abbiamo come ospite un grandissimo esperto di Game of Thrones, che appunto non è solo un fan, ma è veramente qualcuno che Game of Thrones lo ha analizzato in ogni aspetto possibile e immaginabile. Lui si chiama Giulio Seminara, è stato contributor per l'Unità, per Il Dubbio, per La Scimmia Pensa e per Nerdcore. Ha scritto un interessante articolo che fa da spunto appunto all'intervista che faremo insieme a lui. Ciao Giulio!
Ciao Giulio, ciao. Anche da Simone!
Ciao! Allora, Giulio è un grandissimo esperto di Game of Thrones, come dicevamo in apertura, e ha scritto un pezzo molto interessante su Nerdcore. Giulio, ma in che senso Game of Thrones è il Real Madrid dei Galacticos?
Sì, perché come il Real Madrid di quegli anni schierava contemporaneamente fior fior di campioni come Zidane, Figo, Raul e Ronaldo, allo stesso modo Game of Thrones schiera una straordinaria moltitudine di personaggi interessantissimi, d'altro presi dalla storia, quindi non figli di un buon script televisivo, ma che attingono alla letteratura e anche alla storia britannica. Pensiamo a Daenerys, che rimanda un po', lei regina ultima della casata esiliata che torna per riprendersi il trono, un po' a Enrico VII, ma Cersei Lannister, altro grande personaggio femminile, ricorda un po' Margherita d'Anjou e Anna Bolena, e Tyrion ricorda Riccardo III. Quindi ci sono tantissimi personaggi straordinari che sono figli di secoli di letteratura e di storia.
Senti, hai citato la storia, hai citato dei personaggi storici appunto realmente esistiti. Un'altra parentesi interessante del tuo pezzo è quella legata al potere. Tu parli del potere nella serie come spazio di spregiudicatezza, violenza e morte, in un'ottica machiavellica. In che senso?
Chiaro che Machiavelli è uno dei testi di riferimento dell'opera, nel senso più conturbante, nel senso più corrotto. Tutto è lecito. Chi arriva al potere lo fa tramite fratricidi, parricidi, infanticidi, tradimenti. Non ci sono elezioni nel Trono di Spade, non c'è la democrazia. Non è neanche una monarchia in salute. È agglomerato di poteri, di alleanze, e si è tanto più forti quanto più si è pronti anche a infrangerle queste alleanze. E a tradire e a uccidere. È un campionario di violenze e di macchinazioni, appunto. Cersei, ma anche la regina di spine, Dito Corto, Varys, Tyrion, Tywin Lannister, Roose Bolton, tutti pronti a uccidere, tradire e mentire per il potere. Il potere è un po' lo scopo di tutti, e adesso è lo stato seguente lo scopo di Daenerys, quello di riconquistare il trono. E lo è stato di Cersei, di suo padre Tywin e di tante casate.
Ecco appunto, Giulio, hai introdotto il tema del sesso, della sessualità. I personaggi di Game of Thrones si muovono seguendo spesso queste componenti pulsionali, e volevo avere una tua opinione su questo, cioè su anche la rappresentazione del corpo in questa serie. Ci sono spesso corpi statuari, ma anche corpi imperfetti, corpi mutilati,
sì. Non è un caso, cioè Game of Thrones è una no fly zone rispetto al politicamente corretto, non solo nel potere, quindi la democrazia assente e le spregiudicatezze che dicevamo prima, ma anche rispetto ai sentimenti, per cui gli incesti, gli stupri, gli atti di pedofilia hanno pienamente cittadinanza in un contesto che non è tanto un fantasy nel senso classico, ma un reality della violenza, della contemporaneità, il caos, e quindi ampia via al sesso come violenza e anche come strumento per il potere. E le donne hanno un ruolo molto importante in questa serie, via via sempre di più, cioè il triangolo rosa della politica adesso sta sull'asse Cersei, Daenerys, Sansa, intorno a loro uomini mutilati e virati e diversi eunuchi. Non è un caso. Game of Thrones si può classificare anche un po' una serie femminista, se vogliamo dirlo, perché i maschi alfa spariscono, si inginocchiano, si inchinano, abdicano a favore di donne che sono così forti, così capaci, così determinate.
Giulio, senti, una domanda molto, come dire, questa volta molto meno generale sulla serie, molto più nel concreto di quello che è l'inizio dell'ultima stagione. Cosa ne pensi del pilot di questa ottava, del primo episodio di questa ottava stagione che è andato in onda lo scorso weekend?
Benissimo, la prima con qualche caduta. Sempre più spazio all'elemento fantasy e romantico, in particolare Jon Snow Daenerys indugia troppo in una situazione romantica un po' sdolcinata, che è solamente fuori sincro, fuori tema, fuori rispetto tono a quello che noi siamo abituati. Quindi anche io penso, come la maggioranza degli spettatori, che un po' questa coppia stanchi. Speriamo che subentrino delle dinamiche di rivalità, di scontro, anche in più delle rivelazioni che sono appena giunte a Jon Snow, per cui Jon Snow in realtà è nipote di Daenerys e quindi insomma dovrebbe accollarsi l'incesto per proseguire. E un'altra caduta è stata anche la liberazione un po' improbabile e frettolosa di Yara da parte di Tyrion,
sì.
Questo quindi è stato un altro errore. Complessivamente buon ritmo, sono successe tante cose, ci attendiamo molto ora dall'incontro di Jaime con Bran, dell'incontro di Jaime con i suoi vecchi nemici, e poi sì, stiamo strepitando per la battaglia di Grande Inverno, quella tra vivi e morti, e poi anche qui in realtà noi fa paura Cersei più che il Re della Notte. Quindi vogliamo sapere cosa succede ad approdo del re. In definitiva io vorrei, nel mio piccolo, più politica e meno fantasy, più intrighi, più pathos, più sentimenti e più alleanze, anche con la possibilità di che vengano messe in Francia, e non lo scontro vivi e morti, perché d'altronde non è dell'ennesimo ritorno degli zombie o dei draghi che ci siamo innamorati, ma il fatto di vedere Shakespeare, un medley di Shakespeare e Tolkien in scena.
Bene Giulio, grazie mille per il tuo contributo. Simone, te l'avevo detto,
grazie,
è un vero esperto.
Un vero esperto.
Grazie mille Giulio, torna di nuovo a trovarci. Ciao.
Ciao.
Ciao,
a presto,
Giulio,
ragazzi,
a presto.
Bene, Simone, lasciamo le cronache del ghiaccio e del fuoco al ghiaccio e al fuoco e diamo appuntamento alla prossima settimana.
Benissimo, allora buona settimana a tutti.
Vi aspettiamo sempre su gliascoltabili.it con i Magnifici 7. Alla prossima!